Bene, c'è un certo parallelismo tra quello che facciamo prima dell'intervallo e quello che facciamo dopo, nel senso che adesso stiamo parlando della Chiesa e stiamo parlando di quelli che sono, diciamo, le denominazioni, gli attributi, le caratteristiche che sono proprie e sono oggetto di fede. Adesso parliamo della Chiesa nel senso di luogo fisico. Dentro il discorso della liturgia, l'altra volta i numeri che abbiamo fatto rispondevano alle domande quando celebrare, quindi c'era tutto il discorso sui tempi, sull'anno liturgico, su queste cose qui. Adesso abbiamo la domanda sul luogo, dove celebrare, e quindi la Chiesa come luogo fisico. E con le strutture che si trovano all'interno di essa. E facciamo 244, siamo al numero 244, faremo fino al 246, diremo che quando abbiamo fatto tre numerini siamo a posto. Ora, 244, la domanda è questa: la Chiesa ha bisogno di luoghi per celebrare la liturgia? La risposta del numero è questa. Il culto in spirito e verità, si richiama qui il passo di Giovanni di Gesù con la Samaritana, della nuova alleanza, il culto della nuova alleanza non è legato ad un luogo esclusivo. Perché è Cristo il vero Tempio di Dio, per mezzo del quale anche i cristiani e la Chiesa intera diventano, sotto l'azione dello Spirito Santo, templi del Dio vivente. Tuttavia il popolo di Dio, nella sua condizione terrena, ha bisogno di luoghi in cui la comunità possa riunirsi per celebrare la liturgia. E queste sono propriamente le chiese come edificio, come luoghi di culto. Allora, possiamo commentare un attimo dicendo che si passa nei tre numeri che seguono, dopo aver parlato dei tempi, del quando, a parlare dei luoghi, del dove, dedicati appropriatamente e quindi luoghi detti sacri alla celebrazione della liturgia. Sacri perché sono ad uso finalizzato per la liturgia propriamente e non per altri usi estranei, così dovrebbe essere. Per compiere delle azioni concrete nella vita dell'uomo ci vogliono anche dei luoghi adatti, questo vale per tutte le azioni della vita dell'uomo, dedicati, oltre che dei tempi. Quindi le cose si fanno in tempi opportuni e in luoghi opportuni. I luoghi dedicati alla liturgia sono espressamente gli edifici sacri e quindi le chiese, sostanzialmente. Nel Nuovo Testamento non c'è un luogo unico come era il Tempio di Gerusalemme dell'Antico Testamento, nel quale c'erano comunque, ai tempi dell'Antico Testamento, oltre al Tempio c'erano anche le sinagoghe che servivano più che altro per l'istruzione del popolo e per la preghiera. Sicché Cristo, perché Cristo è il vero tempio, dice il numero, è il vero tempio di Dio, per mezzo del quale anche i cristiani e la Chiesa intera diventano, sotto l'azione dello Spirito Santo, templi del Dio vivente, è il numero che abbiamo letto. E dice sempre, riportato dal Vangelo di Giovanni, sempre nel passo del capitolo quarto del dialogo tra Gesù e la Samaritana, dice: è giunto il momento in cui, dice Gesù, né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Ma ci saranno luoghi sparsi in tutto il mondo dedicati al culto e alla preghiera. E addirittura per la preghiera Gesù dice: anche camera tua, cioè quando puoi stare in pace, chiuditi in camera tua e prega il Padre tuo che vede nel segreto, eccetera. Ma ci sono luoghi che sono le chiese, che sono i luoghi adatti propriamente per l'esercizio del culto. Erano luoghi in cui l'assemblea, la chiesa, credenti che vivevano in un certo luogo, si radunavano per celebrare l'Eucaristia. Per questo, tali luoghi, le chiese, non devono essere usate per altri scopi che dissentano dal culto stesso. Sono luoghi dedicati alla celebrazione della messa, della liturgia, dei sacramenti, quindi dove ci sono i confessionali, dove si amministrano i battesimi, e dove sono possibili anche veglie di preghiera, anche paraliturgie, ma non dedicati ad altri scopi. Possono esserci situazioni di emergenza, ma in condizioni ordinarie la chiesa non è fatta né per essere una sala da ballo, né per essere un ristorante, né per essere un dormitorio. Solo in condizioni di emergenza si può mettere a disposizione lo spazio per scopi estranei, purché si conservi la dignità del luogo. Altrimenti, se la dignità del luogo viene perduta o profanata, la chiesa va riconsacrata. Non si possono, cioè, se avviene un omicidio in chiesa, si riconsacra la chiesa, non è che si può far finta di nulla. Ci sono le chiese come luoghi adatti per l'esercizio del culto, per questo non devono essere usate per altri scopi che dissentano dal culto stesso. Un uso delle chiese come sale per altri scopi, per il solo fatto che normalmente offrono spazi di grandi dimensioni, finisce per far degradare anche la dignità degli atti liturgici, spostando l'attenzione di chi li compie da Cristo alla spettacolarizzazione che gli uomini fanno di se stessi. Questo è anche un avvertimento a non fare un uso anomalo addirittura dei momenti liturgici, che non sono fatti per essere degli spettacoli in cui si esibiscono partecipanti o coloro che la presiedono. Ma il centro deve essere Cristo, non è né la figura del celebrante né tantomeno gli altri. Quindi questa corsa oggi, il modo di oggi è molto esibizionista perché siamo sollecitati a metterci in gioco dappertutto, a farci vedere, a farci. E questo protagonismo di chi deve andare a far vedere che lui sa fare questo, sa fare quest'altro, le cose si fanno per il Signore, non per far vedere che si è bravi, altrimenti si perde di vista un po' tutto. 245. Che cosa sono gli edifici sacri? Allora, questi edifici che sono dedicati espressamente al culto e primariamente a quello e non a cose che sono estranee completamente alla liturgia, qui viene detto che cosa sono. E si risponde così: essi sono le case di Dio, simbolo della Chiesa con la C maiuscola che vive in quel luogo, nonché della dimora celeste. Quindi sono luoghi fisici, d'altra parte, vabbè, adesso finisco di leggere e poi facciamo le considerazioni. Essi sono le case di Dio, simbolo della Chiesa che vive in quel luogo, nonché delle dimore celeste. Sono luoghi di preghiera nei quali la Chiesa, con la C maiuscola, celebra soprattutto l'Eucaristia e adora Cristo realmente presente nel tabernacolo. Ecco, questo numero in fondo è autoesplicativo, ma occorre trarre le debite conseguenze. Qui si dice che nella Chiesa, come luogo fisico, ci devono essere le condizioni di rispetto per ciò che in essa si compie e si celebra. Rispetto nel comportamento e nel vestire. Oggi tutto questo si è in gran parte dimenticato perché la gente non sa più a che cosa servono le chiese, e le utilizza o come luoghi monumentali, se sono antiche, o come sale dentro cui si fa di tutto, basta affittarle, e dentro ci puoi fare anche cose che sono contrarie e questo non va bene. Devono esserci condizioni di rispetto di ciò che in esse si celebra, soprattutto poi se è presente il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, di silenzio, di raccoglimento per essere luoghi di preghiera e di adorazione di Cristo realmente presente nel tabernacolo. Per questo occorre conoscere e insegnare la dottrina della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e comportarsi di conseguenza. La genuflessione davanti al Santissimo Sacramento, tutta una serie di gesti e di segnali che indicano che sei consapevole di quello che trovi nei singoli spazi e nei singoli luoghi e altari e elementi che sono presenti nella Chiesa. E su questo c'è molta responsabilità da parte di chi deve insegnare le cose. Il tabernacolo deve essere collocato in un luogo ben individuabile dalla lampada rossa accesa che affianca l'altare dove è presente il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, in una cappella che non sia nascosta perché devi poterlo andare a trovare se vuoi andare a pregare davanti al tabernacolo dove c'è la presenza, dove c'è l'Eucaristia, ma anche al tempo stesso sufficientemente riservata in modo da favorire il raccoglimento. Devi poter avere uno spazio in cui c'è anche la condizione fisica per potersi fermare un momento in adorazione, in preghiera, se uno fa almeno un momento in cui posso stare in chiesa, senza l'andirivieni continuo di tutto il contorno. È chiaro che ci sono delle chiese che sono anche visitate da molti turisti, eccetera, allora la Cappella del Santissimo deve essere individuabile ma sufficientemente protetta in modo che chi va a pregare non sia disturbato da rumori che non c'entrano. Insomma. Sono tutte cose di buon senso che però ormai sono state in gran parte smarrite perché non c'è più una istruzione su queste cose, cioè oltre al fatto di non esserci il senso di rispetto per niente ormai nella società, nel mondo esterno alla Chiesa, ma e su questo bisogna anche aiutarsi. Quindi in parrocchie, associazioni, movimenti, certe cose vanno dette, insegnate e messe in pratica, perché quando tu arrivi in Chiesa, la prima cosa che fai, se vedi che c'è il Santissimo Sacramento, fai una genuflessione e ti metti, se c'è, ti fermi in una panca, in ginocchio, un momento a dire una preghiera, insomma, che ti aiuti a essere consapevole di ciò che hai davanti, eccetera, eccetera. Nel numero 246, che è l'ultimo che facciamo oggi, si spiegano, si indicano quelle cose che una volta tutti sapevano, non c'era bisogno di essere studiosi per saperle. Si spiegano i luoghi che sono all'interno degli edifici sacri, quali sono i luoghi privilegiati all'interno degli edifici sacri. E si insegnano anche le denominazioni di questi luoghi, insomma, che ormai sono un po'. Questi sono, dice il numero, prima di tutto l'altare, il tabernacolo, la custodia del sacro crisma e degli altri oli sacri, la sede del vescovo, la cattedra o del presbitero che presiede, l'ambone, il fonte battesimale e il confessionale. Sono termini che conosciamo, ma comunque è bene ridire che cosa sono e non dare per scontato niente. Questo numero spiega quali sono nell'edificio della Chiesa i luoghi più importanti. E questi sono l'altare, che è la mensa, la tavola sulla quale si celebra l'Eucaristia, che è un memoriale dell'ultima cena, quindi ci vuole un luogo adatto, come era quello su cui si è celebrata l'ultima cena, quindi l'altare è come la tavola che è simbolo di Cristo che celebra su se stesso nel proprio corpo. Cristo è insieme sacerdote, altare e vittima sacrificale. E quindi l'altare è il segno visibile, materiale anche del corpo di Cristo. Cioè, Cristo celebra il sacrificio della croce nel suo stesso corpo. E quindi l'altare, in questo senso, merita il rispetto in quanto rappresenta Cristo, è simbolo di Cristo. Naturalmente questo va inteso proprio in senso simbolico, non nel senso che Cristo sia presente nel marmo dell'altare, ma è il simbolo, perché Cristo è esso, lui stesso l'altare. Il suo corpo è come un altare su cui si celebra la passione. Sull'altare si celebra il sacrificio di Cristo della Santa Messa e si colloca il Santissimo Sacramento per l'adorazione dei fedeli. Quando al di fuori della celebrazione della Messa si espone il Santissimo Sacramento nell'ostensorio per l'adorazione eucaristica, lo si pone, lo si colloca sull'altare in modo che sia visibile e allora tutti stanno in ginocchio di fronte alla presenza reale del Signore. Anche qui bisogna imparare gli atteggiamenti, che quando sei lì non stai lì a fare qualche cosa che sia diverso dall'essere in atto di adorazione di fronte al Signore, ce l'hai lì davanti. Il tabernacolo, perché in esso viene custodita l'Eucaristia, che è il corpo di Cristo, che continua a essere realmente presente sotto le specie del pane consacrato. Il tabernacolo, la taberna era la tenda, no? La tenda dove veniva custodita l'Arca dell'Alleanza e dove Mosè entrava per essere a colloquio col Signore. Era una tenda mobile perché il popolo era nomade e si spostava e dentro questa tenda custodiva l'Arca dell'Alleanza dove c'erano i libri della scrittura, c'erano le tavole della legge, eccetera. Ecco perché nei tabernacoli, quando sono fatti in maniera classica, davanti c'è il conopeo, che è quella specie di tendina che serve con i colori liturgici del tempo liturgico in cui si sta vivendo l'anno liturgico, che ricorda come la forma della tenda, e viene cambiato a seconda dei colori liturgici. La custodia del sacro crisma e degli altri oli sacri che si usano nell'amministrazione dei sacramenti del battesimo, quindi l'olio dei catecumeni con cui si unge il battezzando poco prima del battesimo, il sacro crisma che è olio misto a balsamo, a profumo con cui si cresimano coloro che devono ricevere la cresima, viene dato anche sui neobattezzati, è il simbolo del sacerdozio di Cristo a cui si partecipa come sacerdozio comune, viene usato per le ordinazioni sacre di diaconi, sacerdoti e vescovi, no, di presbiteri e vescovi, i diaconi hanno il libro, non hanno il crisma, e l'olio per gli infermi, per l'unzione degli infermi, gli oli. I tre oli distinti che vengono consacrati dal vescovo il giovedì santo nella mattina della messa crismale, normalmente. Spesso vengono custoditi in un piccolo tabernacolo nelle sacrestie, nelle sacrestie soprattutto antiche, ma anche in quelle moderne, c'è una specie di piccolo tabernacolo dentro cui vengono riposti i vasetti con gli oli. L'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi, che è accessibile al sacerdote che deve amministrare i sacramenti. Nelle chiese antiche, io penso a quella che era la mia parrocchia quando ero bambino a Ravenna, Sant'Agata, una chiesa del VI secolo, c'era a fianco dell'altare, nel muro laterale, c'era come un piccolo tabernacolo, uno sportellino che si apriva e lì venivano custoditi in chiesa gli oli sacri. Quindi c'era anche questo. Quindi è una nicchia apposita dentro cui si mettono i vasi con gli oli. Poi c'è la sede del vescovo o cattedra. Nelle cattedrali c'è la sede del vescovo, dove si siede solo lui quando presiede l'Eucaristia. Oppure c'è una sede più modesta del presbitero nella quale si svolgono i riti iniziali e conclusivi della celebrazione della messa. Su questo nelle basiliche antiche si vede che nell'abside l'altare era, a quell'epoca era distaccato dal muro come sono i nostri oggi, in fondo c'era la cattedra del vescovo o del presbitero. Io ho ricostruito un po' la stessa struttura anche dove celebro, in modo che lì tu hai un piccolo legio, una cosa dove fai i riti iniziali e quelli conclusivi, poi ti sposti all'altare per l'offertorio e la celebrazione dell'Eucaristia vera e propria dopo la liturgia della parola. Ecco, la sede del vescovo del presbitero nella quale si svolgono i riti iniziali e conclusivi della celebrazione della messa. Poi c'è l'ambone. L'ambone era quella struttura normalmente fissa di marmo da cui venivano proclamate le letture. L'ambone, o in mancanza di una struttura fissa, il leggio dal quale si proclamano le letture della Sacra Scrittura e si pronuncia l'omelia. Dove sono presenti due amboni, uno alla destra e uno alla sinistra, l'uno si utilizza per le letture dell'Antico e Nuovo Testamento da parte dei ministri istituiti, dei lettori o in loro mancanza di laici, l'altro esclusivamente per la proclamazione del Vangelo, letto da un ministro ordinato, quindi un diacono, o dal sacerdote stesso se non c'è il diacono. Normalmente si tenevano questi due livelli gerarchici, no? O c'è un unico leggio, un unico ambone, allora si fa tutto di lì, o in certe cattedrali e chiese antiche ce n'erano due, uno minore, diciamo, da cui si leggevano le letture, e l'altro, chiamiamolo maggiore, da cui si leggeva solo il Vangelo e da quale si teneva l'omelia. Anticamente, poi, siccome non c'erano i microfoni, c'era addirittura il pulpito a metà della navata, in modo che l'omelia potesse essere ascoltata bene da tutti, da un punto in cui l'acustica fosse tale da favorire. E questo viene più tardi, ma esiste anche questo. Oggi il problema di questo non esiste più perché abbiamo gli impianti di amplificazione, quindi da qualunque parte tu sei, se hai un impianto adeguato puoi farti sentire in tutta la chiesa. Poi un altro punto importante che c'è nella chiesa è il fonte battesimale. Questo in genere viene posto all'ingresso della chiesa se è fisso. Se non è fisso si usa una vasca, una bacinella che si porta al momento dei battesimi in prossimità dell'altare, ma il significato giusto era quello di porlo all'ingresso della chiesa, e si trovano ancora i battisteri all'ingresso della chiesa, per indicare che il battesimo è il primo dei sacramenti che, rendendo cristiano chi lo riceve, lo autorizza a entrare in chiesa e ad avanzare per assistere alla celebrazione dell'Eucaristia. Nelle chiese cattedrali antiche il fonte battesimale era posto in un edificio addirittura esterno alla chiesa, il battistero, tutte le chiese dove c'è un battistero esterno, separato dalla chiesa, proprio per indicare che non si poteva entrare per partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia se non si aveva ancora il battesimo, non si apparteneva alla comunione ecclesiale in forza del battesimo. E quindi nel battistero si introducevano i catecumeni che dovevano ricevere il battesimo. Una volta ricevuto il battesimo e indossata la veste candida del neobattezzato, allora potevano entrare e partecipare a tutta la messa, non solo alla liturgia della parola, che era una forma di istruzione di catechesi. Poi, finita la liturgia della parola, c'era l'ite missa est, cioè uscite, perché missa est è stata mandata l'offerta all'altare. Quindi inizia la celebrazione eucaristica, voi che non siete ancora battezzati non potete partecipare, dovete uscire. Questa era la procedura. Solo i battezzati potevano assistere alla consacrazione, all'offertorio, alla consacrazione e a tutto il resto. Quindi c'era una didattica molto precisa in questo senso e molto istruttiva. Se non è presente un fonte battesimale fisso, si ricorre a uno mobile che si colloca al momento della celebrazione del battesimo. È una soluzione provvisoria, ma ammissibile. E poi nella chiesa c'è il confessionale, possono essere anche più di uno, collocati in luogo appartato che garantisce la segretezza di quanto viene detto dal penitente. Quindi di per sé nelle chiese grandi erano anche collocati nelle navate laterali, dove è possibile addirittura in una zona a parte, in una zona, una penitenzieria, che si trova in un corridoio o in uno spazio che permette di non disturbare la celebrazione della messa e dall'altro lato garantisce la sufficiente riservatezza in maniera tale che il penitente possa parlare senza essere ascoltato. Insomma, certamente certe situazioni di emergenza in cui tu hai le confessioni durante la messa, che sono normalmente sconsigliate, ma in certe situazioni sono diventate inevitabili, è chiaro che se c'è la persona anziana che parla perché è sorda e sentono tutti, non è l'ideale, insomma. Quindi avere un luogo minimamente riservato è importante. Ecco, teniamo presente queste cose che poi sappiamo, ma è sempre bene avere presente anche la terminologia. Poi ne abbiamo parlato anche facendo la storia dell'Eucaristia, di diverse di queste cose negli anni precedenti, quindi.